Amiche e amici sportivi della Radio Vaticana, buon inizio settimana e ben ritrovati nel nostro consueto spazio dedicato allo sport. Davide Dionisi oggi a tenervi compagnia nella prossima mezz'ora e a parlare degli eventi più importanti che hanno segnato la domenica sportiva, a cominciare ovviamente dal calcio. Con me in studio l'opinionista di sempre Antonio Menenti, buongiorno Antonio.
Buona giornata a tutti voi e agli radioascoltatori, buongiorno.
In regia per la parte tecnica saluto e ringrazio Massimiliano D'Angelo, Patrizio Ciprari e Maria Serena Tullio. Partiamo dalle prime pagine dei principali quotidiani sportivi. Gazzetta dello Sport dedicata alle gare di campionato giocate ieri che hanno visto la vittoria sia del Milan di Allegri che del Napoli di Mazzarri. Milan Pepato è il titolo del quotidiano Rosa che sottolinea come i rossoneri siano riusciti ad espugnare il Bentegodi grazie ad un gol del brasiliano. Nel primo tempo convalidata una rete a Robinho che aveva controllato il pallone toccandolo nettamente con il braccio. Continua l'ottimo momento del Napoli che, soffrendo, ha avuto la meglio sul Catania, sconfitto 1-0 grazie ad un gol di Zuniga. Caos in casa Roma, sconfitta clamorosa al Marassi con i giallorossi che si sono fatti recuperare dal 3-0 al 4-3. Ranieri ha rassegnato le dimissioni, probabile l'ingaggio di Montella, brutto KO della Juventus di Del Neri che ha perso a Lecce con il punteggio di 2-0 frutto delle reti di Mesbah e Bertolacci. Prima pagina del Corriere dello Sport dedicata agli errori arbitrali che questa domenica hanno favorito anche il Milan di Allegri. Arbitri regalo anche al Milan, è il titolo del quotidiano romano che sottolinea come i rossoneri abbiano avuto la meglio sul Chievo grazie anche ad un gol irregolare messo a segno da Robinho nel primo tempo. Restano attaccati ai rossoneri sia il Napoli che la Lazio, i partenopei battono a fatica il Catania mentre i biancocelesti hanno avuto la meglio di misura sul Bari di Mutti. Bruttissima gara da parte della Juventus che a Lecce ha perso definitivamente il treno per lo scudetto uscendo dallo stadio di Via del Mare sconfitta per 2-0. Clamoroso invece è stato il destino della Roma di Ranieri. Sopra al Marassi per 3-0 i giallorossi si sono stati capaci di buttare tutto alle ortiche facendosi recuperare ben 4 reti e uscendo sconfitti per 4-3. Nella serata di ieri il tecnico ha rassegnato le dimissioni. Prima pagina di Tutto Sport dedicata alla Juventus, ancora una volta sconfitta in maniera netta e altamente deludente a Lecce, nonostante l'ottimo periodo di forma che i bianconeri stavano attraversando. Capolinea del Neri è il titolo del quotidiano torinese che sottolinea come questa sconfitta abbia aperto scenari clamorosi all'interno della società bianconera che potrebbe dare il ben servito a Del Neri chiamando a Torino Luciano Spalletti. Roma sotto shock dopo il match giocato ieri a Marassi con il Genoa che è riuscito a recuperare lo svantaggio iniziale di 3 reti andando a vincere per 4-3. Ranieri ha lasciato l'incarico che adesso potrebbe essere preso da Montella. Ha vinto il Milan di Allegri in quel di Verona dove l'arbitro Banti non ha visto un mani clamoroso di Robinho, poi andato a segno. Non perde terreno il Napoli di Mazzarri, a secco Cavani ci pensa Zuniga. Rimane in alta quota la Lazio di Reia, vincente grazie al solito Hernanes. Arranca il Parma che fa 2-2 con il Cesena. Per il commento a questa domenica sportiva chiudono tutti i quotidiani con ovviamente la performance dei nostri sciatori a Garmisch. Mögl centra il bronzo nello slalom e siamo appunto a un record che non ritroviamo lontano del 1997. Apriamo però questa prima pagina, questa prima parte della nostra trasmissione con due ospiti illustri che chiamiamo subito in causa. Parlo di Bruno Pizzul e Giorgio Martino. Buona giornata a voi.
Buongiorno a voi tutti. Ciao Giorgio.
Ciao Bruno. Ciao.
Allora, cominciamo da Martino innanzitutto e dalla situazione della Roma. Cosa è successo ieri, Martino?
Io credo che alla fine abbia rassegnato le dimissioni Ranieri, che nella mia graduatoria delle responsabilità è il meno colpevole, perché io ritengo che siano molto più colpevoli il vuoto di potere che si è instaurato nella società da tanto tempo e gli individualismi, anche i capricci, anche le gelosie, anche gli egoismi dei calciatori.
Pizzul.
Sì, condivido l'analisi di Giorgio, che naturalmente conosce la situazione della Roma molto meglio di me, che ne ho una visione così un po' periferica. ma effettivamente mi pare che se proprio si voglia fare una graduatoria delle responsabilità, Ranieri sia quello meno colpevole, anche e soprattutto in considerazione del fatto che ha dovuto fare i conti con questo vuoto di potere della società, con i capricci dei giocatori, con pressioni ambientali che a Roma sono sempre molto molto forti, e anche con la necessità, da un punto di vista strettamente tecnico-tattico, di dare una fisionomia nuova alla squadra, no? A lungo la Roma aveva così indicato tra le proprie difficoltà un organico quantitativamente non all'altezza, ottimi giocatori ma rosa non troppo folta. Paradossalmente adesso l'affollamento che si è venuto a creare ha determinato anche la necessità per Ranieri di cercare nuove soluzioni tattiche che si sono rivelate molto molto più difficili da aggiustare di quanto si prevedesse. Poi la incapacità del gruppo di consolidarsi come tale ha fatto il resto, e gli spifferi che arrivano dagli spogliatoi sicuramente hanno generato una situazione di confusione e nervosismo generale che ha portato anche a risultati assolutamente inaccettabili sul campo.
Ecco, per parlare dei giocatori, Adriano in Brasile, Pizarro in tribuna, Juan in panchina, Vucinic a casa, Simplicio sostituito, Perrotta infortunato, 6 giocatori, ma potrebbero essere di più. Basta questo per approfondire, è un elemento in più per approfondire il caso Roma, Martino.
Ma vedi, ci sono situazioni diverse. Ora, se c'è un infortunio, è chiaro che il giocatore infortunato è assente e non dipende da nessuno, ma quando io mi riferivo agli egoismi dei calciatori mi riferivo soprattutto alla perdita del cosiddetto spirito di gruppo, la perdita del significato del collettivo, del valore di poter essere solidali per avere uno scopo comune. Io credo che in questa situazione di vuoto di potere, in questa situazione di profondissima e perdurante incertezza sul futuro, un futuro prossimo ma anche un futuro a più lunga scadenza, ogni calciatore ha pensato, come si dice, al proprio orticello, cioè ha pensato soltanto a se stesso, perdendo di vista, proprio abbandonando totalmente quello che invece è il valore fondamentale in una squadra, e cioè lo spirito di gruppo. E noi sentiamo alcune volte in maniera quasi di non solo di uso ma di abuso l'espressione: ogni volta che una squadra vince il singolo calciatore va lì e dice siamo un grande gruppo, siamo un bel gruppo. Ora, al di là della retorica, però è chiaro che nel gioco di squadra, che sia il calcio, che sia il basket, che sia il rugby, che sia l'hockey su prato, è evidente che è fondamentale la capacità dei singoli di mettere le proprie qualità individuali a disposizione del collettivo. Quando questo non avviene, si sfascia tutto quanto, e questo è successo nella Roma, compresi poi ovviamente gli infortuni. Molti molti calciatori hanno avuto infortuni vecchi, infortuni nuovi, e che hanno contribuito all'usura proprio fisica. Qualcuno è in età avanzata. In sostanza tutti quanti hanno avuto un rendimento individuale notevolmente inferiore, e guarda caso, andando a rivedere il film di tutte le partite, in quasi tutte le partite, soprattutto in quelle perse, c'è sempre uno o più errori individuali da parte del singolo: una volta scivola Rise, una volta sbaglia il passaggio Pizarro, una volta fa la papera al portiere, una volta fa l'errore individuale un altro calciatore. Questo è successo proprio per la mancanza di spirito di gruppo e quindi di ricerca soltanto del proprio orticello.
Pizzul, la situazione invece è ben diversa a Torino con la Juventus. Dopo un ottimo, cioè, insomma, un periodo di ripresa, invece la Juventus ha subito nuovamente uno stop.
Ma sì, è una situazione anche quella della Juventus che ha del paradossale, no? Perché se andiamo a valutare quelli che sono i risultati ottenuti dai bianconeri nell'ultimo periodo, sono riusciti a vincere con il Milan, con l'Inter e con la Lazio, hanno perso invece con tutte le altre squadre di rango inferiore, a testimonianza del fatto che evidentemente non è una squadra che ha una sua ben precisa identità tattica e convinzione, nel senso che riesce a dare il meglio di sé quando ha di fronte degli avversari che fanno la partita, nel senso che cercano di praticare un calcio aperto e via dicendo, e trovano contro avversari di rango delle motivazioni particolari. In realtà poi nemmeno nelle ultime due partite che avevano rinfocolato gli entusiasmi e le speranze juventine, no? La vittoria in trasferta e la vittoria contro l'Inter, nemmeno in quelle occasioni la Juventus aveva dato l'impressione di essere una grande squadra. Aveva giocato con attenzione, con determinazione agonistica e via dicendo, ma senza palesare però quella compattezza di organico e di funzionamento tattico che avrebbe potuto in qualche maniera far sperare in una rinascita. A Lecce hanno giocato non male, malissimo, no? Andando incontro a una sconfitta meritata e senza mai dare l'impressione, indipendentemente dal fatto che hanno giocato a lungo in 10 contro 11 per l'espulsione di Buffon, di essere una squadra nel vero senso della parola. Adesso traballa anche la posizione di del Neri e la situazione anche lì è molto molto delicata, anche in considerazione del fatto che sono stati spesi molti soldi per comprare tanti giocatori, ma pochi elementi che siano tra virgolette da Juventus, per quanto possa essere così un luogo comune una definizione del genere. Situazione molto molto delicata anche alla Juve.
Antonio Menenti da studio.
Intanto vorrei confermare tutta la nostra stima al tecnico che ha lasciato la Roma, a mister Ranieri, per il lavoro svolto in questo periodo, che al di là di tutto è stato comunque un ottimo lavoro. È riuscito a, diciamo così, tirare avanti una squadra nella maniera migliore. E per assurdo, mi scusi Martino se la chiamo in causa, però per assurdo la squadra si è disunita nel momento stesso in cui alla dirigenza sembra quasi arrivare uno spiraglio di definitivo assestamento. Dopo questa offerta americana ci sono state queste quattro partite assurde di fila che ha visto la Roma proprio cedere psicologicamente. Non è un po', diciamo così, questa una cosa che va in antitesi con la logica?
No, perché in realtà proprio nel momento in cui è sembrato in qualche modo arrivato il momento della definizione del passaggio di proprietà, è apparso a tutti quanti quelli che oggi fanno parte di questa società ancora più forte l'incertezza, perché se e quando ci sarà il passaggio di proprietà nessuno sa di quali persone vorrà avere la collaborazione questa nuova proprietà. Quindi io credo che proprio queste notizie abbiano acuito ulteriormente il clima di incertezza, perché se è vero che è probabile e comunque non ancora certo e non ancora fatto che ci sarà questo passaggio di proprietà, di chi si avvarrà la nuova proprietà? Io parlo dello staff dei dirigenti, dello staff dei tecnici, dello staff dei calciatori e perfino forse di qualche impiegato, cioè è aumentata a mio parere in questo momento e si sente proprio, è palpabile il clima di grande incertezza. Molti calciatori sono in scadenza di contratto, lo stesso allenatore era in scadenza di contratto e nessuno sa chi, se, quando questi contratti verranno rinnovati. Allora è chiaro che un calciatore che è in scadenza di contratto, nel dubbio, nel frattempo comincia a guardarsi in giro e dice può darsi che ci sia un'altra società che mi vuole, anche perché sono a parametro zero, posso andare io ormai direttamente a trattare col Milan piuttosto che con l'Inter o Manchester o il Real Madrid o chi vuole. Quindi ancora di più credo che questo abbia contribuito alla fuga, ognuno per conto suo.
Grazie Martino della sua testimonianza, torneremo con lei magari a parlare di Roma nelle prossime puntate di Non Solo Sport. Grazie davvero. Pizzul la chiamerei in causa per un ultimo passaggio, per un commento sulle dichiarazioni del CT Prandelli, che dice: condivido la definizione che abbiamo un calcio probabilmente isterico e andiamo a ricercare solo ed esclusivamente il risultato, ma abbiamo le possibilità e le capacità di voler cercare lo spettacolo, ma serve la forza di volerlo fare.
Sì, indubbiamente sono affermazioni condivisibili in linea con quella che è la visione del calcio e dello sport che ha sempre avuto Prandelli, al di là di quelle che possono essere le sue capacità sul piano tecnico e tattico, no? Lui è sempre un uomo che ha coltivato i valori dello sport e che si è trovato spesso in imbarazzo di fronte a certe manifestazioni deteriori soprattutto del calcio di vertice, no? Condizionato pesantemente dalle nostre parti, dalla necessità, dalla voglia, dal desiderio a tutti i costi di ottenere il risultato. È indubbio che questo si ripercuote negativamente poi anche sul piano del rendimento e soprattutto, ahimè, sulle filosofie che caratterizzano anche il settore giovanile, dove troppo spesso i ragazzi vengono condizionati proprio dall'esigenza di fare subito risultato, di ottenere le vittorie anche quando sono ragazzini, sublimando quella che è l'importanza della tattica rispetto invece a quelle che sono le motivazioni dell'entusiasmo personale e via dicendo. È indubbio che il nostro calcio sia un po' sclerotizzato, no? Anche dal punto di vista tattico, con queste gare che finiscono per essere di scarsissima spettacolarità, perché ciascuna squadra dà l'impressione prima di tutto di volere annullare le potenzialità delle avversarie anziché far valere le proprie virtù. E di questo paghiamo ampiamente scotto nel momento in cui ci affacciamo alla ribalta internazionale, perché vediamo che lo spirito del gioco delle altre squadre è nettamente diverso rispetto al nostro. E queste cose che dice Prandelli assumono una particolare importanza anche a rilievo, direi, educativo, no? Perché purtroppo il nostro calcio di vertice si è venuto trasformando in una creatura difficilmente governabile, dalla quale discendono anche degli esempi poco edificanti a livello educativo. Bisognerebbe a tutti i costi cercare di ridare uno spirito diverso, no? Più propositivo al calcio, magari coltivando quella che può essere una affermazione che ci lascia perplessi, no? La cosiddetta cultura della sconfitta, che dalle nostre parti non c'è, e questo condiziona ovviamente il rendimento delle squadre e anche i comportamenti dei tecnici, i quali sanno che se perdono 2 o 3 partite di fila rischiano il posto e quindi inevitabilmente si cautelano anche dal punto di vista tattico, cercando di non perdere le partite anziché cercando di vincerle con un gioco propositivo e attivo. Sono tutte belle cose a livello teorico, difficilmente applicabili in pratica, certo. Ma che abbia comunque lanciato questo messaggio a Prandelli, che è il CT della nostra nazionale, credo che sia qualcosa di molto utile e positivo.
Grazie Pizzul della sua testimonianza, ormai è il nostro ospite fisso, ci onora della sua presenza, grazie davvero e buon inizio settimana.
Grazie a voi, buongiorno,
buona giornata.
Settimana a tutti.
Grazie. Dal calcio passiamo allo sci, perché l'Italia ha chiuso i mondiali di Garmisch, mondiali di sci di Garmisch, con la 6ª medaglia, la conquista di Mörg nello slalom maschile, ha chiuso la rassegna iritata. L'italiano secondo nella prima manche, dopo essere sceso con il numero 1, ha retto bene su una pista rovinata ed ha chiuso terzo. Per l'Italia è la 6ª medaglia nel corso dei mondiali. Soltanto nel 1997 la nostra nazionale ha fatto registrare lo stesso numero di podi. Ne parliamo e commentiamo questo straordinario risultato con il presidente della Federazione Italiana Sport Invernali, Giovanni Morzenti. Buongiorno in diretta con noi, Morzenti. Buongiorno, presidente.
Buongiorno a lei e ai radioascoltatori di Radio Vaticana.
Bene, allora, presidente, com'è andata a Garmisch? Bene, ma vogliamo insomma una sua testimonianza diretta.
Beh, è andata bene. Lei ha detto del numero delle medaglie, sono 6 medaglie, una d'oro e 2 d'argento e 3 di bronzo. Poi ci sono stati parecchi piazzamenti. e, però questi ovviamente nelle competizioni ridate o delle Olimpiadi contano magari meno, ma comunque hanno il loro valore, e non, una serie di medaglie tra l'altro conseguite parte inaspettate, ma non poi così tanto, perché quelle di ovviamente della Brignone, Merle, una anche di Inerhofer, erano previste tra le 3 o 4 che si pensava prima della partenza, poi invece ne sono venute di più, quindi un premio di un lavoro di tutta la squadra della federazione, dagli atleti per primo ovviamente, quindi poi dai tecnici, dal direttore agonistico e tutta la federazione, quindi una bella soddisfazione sicuramente.
Quindi lo stato di salute dello sci italiano?
Ma sì, è buono, poi qua si parla solo dello sci alpino in questa fase di Garmisch, ma c'è lo sci nordico, cominciata la rassegna iridata di Holmenkollen ieri, che finirà il 6, anche lì ci sono buone possibilità di medaglie di successo, quindi il movimento è molto attivo. Quello agonistico sicuramente di alto livello lo si vede poi nei momenti di queste competizioni, ma poi c'è un agonismo anche quello di base, i comitati regionali, di ciclave in particolare, e quello sportivo, quello più diffuso, dalle gare promozionali alle gare di propaganda, che magari non sono così alla ribalta, se non alla ribalta locale, però è molto dinamico. Con questi successi ovviamente la visibilità mediatica aumenta in modo esponenziale e questo fa molto bene all'agonismo, allo sport, al mercato, al commercio, al sistema neve, quindi molto bene.
Presidente, sport, ma non solo sport, qui rievocando anche il titolo, il tema della nostra trasmissione. Ecco, l'ultima sera a chiusura avete avuto anche un momento di riflessione. So che insomma la squadra si è riunita addirittura in preghiera per concludere questo momento, diciamo, di alta competizione, però anche di ringraziamento.
Sì, periodicamente io tengo molto che ci sia anche questo momento di preghiera, di riflessione, di riconoscenza per quanto viene fatto dal Signore per tutti noi. E l'ultima sera effettivamente c'è stata a Chalet Italia una messa particolare che è stata celebrata dallo zio di Razzoli, che è missionario in Indonesia da parecchi anni, e quando viene ci si incontra, e quindi è stato un bel momento. C'era la presenza anche del presidente, del massimo presidente del CONI, di Petrucci, Pagnozzi e altri, quindi, e anche altri di altre federazioni si sono aggregati, quindi è stato un momento veramente molto toccante, particolare, molto bello. Quindi abbiamo fatto anche questo, che credo che non guasti, anzi, un po' di più.
Razzoli, che ricordiamo, l'oro di Vancouver, che in tutta la stagione purtroppo non è riuscito a trovare un rendimento all'altezza delle sue possibilità, ma comunque insomma auspichiamo.
Sì, però è uno che quest'anno non ha avuto rendimento, ma si è fatto anche male, ha perso tre
certo.
mesi, ha avuto un infortunio alla mano, quindi forse gli manca qualche secondo nella gamba, nella resistenza. Poi purtroppo succede di uscire nei pali stretti, questo non è così tardo ad essere ricordato, ci sono stati anche altri atleti, gli infortuni sicuramente è una delle piaghe adesso, perché ce ne sono troppi anche in slalom, quindi bisognerà fare qualche cosa. Razzoli è comunque un campione, uno sicuramente di grande valenza tecnica, e non farà fatica a riprendersi per vincere altre competizioni. Si preparerà per Sochi, prima per i mondiali di slalom, prima ancora per le coppe del mondo.
Grazie presidente, auguri per i prossimi appuntamenti. Grazie davvero.
Grazie a voi.
Buona giornata, buona giornata anche a lei. Grazie. In chiusura della nostra puntata parliamo di scherma. L'Italia vince la prova a squadre del trofeo Porsche, valido come prova di Coppa del Mondo di sciabola maschile. In un entusiasta Palafabris di Padova, la formazione azzurra ha vinto l'assalto finale contro la Germania col punteggio di 45-41, straordinaria la prestazione degli azzurri che hanno confermato di meritare la posizione di leadership nel ranking mondiale. Tarantino, Chiuzzi, Samele e Aldo Montano in panchina per via di un infortunio alla caviglia, destra occorsogli durante l'assalto in semifinale contro la Bielorussia, hanno mostrato alta classe schermistica ed azioni straordinarie in tutti gli assalti di giornata. Con noi in diretta il commissario tecnico della nazionale di sciabola, Giovanni Sirovic. Buongiorno commissario.
Buongiorno a lei.
Buongiorno. Allora, che siamo reduci da questa nuova conquista, la vogliamo commentare insieme, poi vogliamo sapere anche delle condizioni di salute di Aldo Montano.
Sì, dunque, per quanto riguarda Aldo, siamo in fase di accertamento e aspettiamo di sapere gli esiti degli esami che stiamo facendo, quindi insomma siamo ben fiduciosi, però anche se la caviglia sembra gonfio gonfia, insomma, però aspettiamo.
Allora, un bel trionfo.
Sì, una bellissima prova di squadra di tutti e quattro i componenti. E Aldo è il nostro cardine, naturalmente, l'uomo che chiude le nostre prestazioni e purtroppo si è fatto male, ma i compagni l'hanno ben sostenuto.
Ecco, come vi state preparando poi ai prossimi appuntamenti?
Noi ci stiamo, diciamo, preparando per la qualificazione olimpica che inizierà a fine aprile, e per cui stiamo facendo una serie di allenamenti di carico, periodo di carico, per poi arrivare in condizioni, ci auguriamo, migliori all'inizio della qualificazione olimpica. Per cui questi tornei in realtà noi li affrontiamo sempre per vincere, ma consci che non siamo al massimo.
Ecco, la scherma è un settore che continua, diciamo, a sfornare campioni, quindi sta puntando molto anche su quelle che sono le nuove leve.
Sì, c'è un grosso investimento da parte della federazione sul settore giovanile, anche noi commissari tecnici ci guardiamo molto, insomma, bisogna sempre preparare il futuro.
Cosa che però continua a mancare agli sport più noti, più autorevoli, secondo lei perché?
Ma mi viene una battuta semplice, che è quello che appunto è più facile prendere un atleta già formato all'estero piuttosto che crescerlo in casa.
Ho capito. Auguri Giovanni Sirovic per bel risultato e in bocca al lupo per i prossimi impegni. Grazie a lei. Chiudiamo qui questa puntata di Non Solo Sport. Ringrazio il nostro opinionista di sempre, Antonio Menenti, e per la parte tecnica Massimiliano D'Angelo, Patrizio Ciprari e Maria Serena Tullio. Davide Dionisi vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì prossimo, non prima di avervi invitato a rimanere sintonizzati con noi su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.